Effekto Mundo.
Stunde teilgenommen haben, dass die beiden Parteivorsitzenden Frau Weidel und Frau Wagenknecht beide nicht anwesend waren im Plenum des Deutschen Bundestags. Dem Staatspräsidenten dieses vom Krieg bedrohten Landes den Respekt versagt, ist ein wirklicher Tiefpunkt in der Kultur unseres Parlaments.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, la voce che avete sentito è quella di Friedrich Merz,
sì.
Leader della CDU, il partito cristiano democratico di centro,
sì.
Che è uscito, diciamo, come abbiamo spiegato, vincitore,
bene,
comunque
sì, certo.
Consolidato dal voto del Parlamento europeo, è il partito, ricordiamolo, anche di Angela Merkel e di Ursula von der Leyen. E come forse sapete, ieri Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha parlato al Bundestag, una cosa che succede molto raramente, che un capo di Stato o un capo di governo straniero parli in sessione plenaria al Bundestag, e tutti i parlamentari dell'AfD, tranne quattro, hanno lasciato l'aula, e tra questi c'erano, dice Merz, anche le due co-leader del partito, Weidel e Wagenknecht. E lui dice: questa è una, per un paese che è bedroht, cioè che è minacciato dalla guerra, se non altro il rispetto a chi sta guidando questo paese. E poi dice: non avevamo mai raggiunto un Tiefpunkt, un punto così basso nella cultura del nostro Parlamento. Quindi critiche molto dure, che fanno pensare che non ci potrà essere, però ormai mi sembra che mai dire mai in ogni paese, non ci potrà essere un possibile avvicinamento dell'AfD alla CDU in vista naturalmente di elezioni politiche, quando l'AfD, che attualmente ha il 10% dei seggi in Parlamento, potrebbe addirittura raddoppiarli. Però parliamo del 2027, quindi insomma del 2026, scusate, quindi
c'è tempo,
esatto, però insomma le frizioni si moltiplicano tra un partito che vuole restare solidamente di centro e invece l'AfD, che come sappiamo è di destra-destra.
Insomma, nelle stesse ore in cui si promuove questa conferenza, no, a Berlino, per
certo.
La ricostruzione, Giulia.
E tra l'altro sì. Inizia anche il G7, quindi
sì.
Diciamo che le foto sui giornali tedeschi sono di questo intervento ieri al Bundestag, che naturalmente rimanda un po' le difficoltà di Scholz, perché ieri era necessario che il cancelliere insieme al capo dello Stato tedesco fossero lì in Parlamento e che non si parlasse di crisi interna. Però la crisi interna, lo sappiamo, c'è, quindi probabilmente dopo il G7 si riprenderà in mano. Soprattutto la questione, accantonate per ora elezioni anticipate o dimissioni di Olaf Scholz, la questione dei rapporti interni tra i partiti, vista la batosta che hanno preso i Verdi sempre alle elezioni del Parlamento europeo. Ti porto nel Regno Unito,
sì.
Financial Times, come tantissimi altri giornali americani, ma non britannici, ha come fotonotizia quella di Hunter Biden. Ieri lo avevamo anticipato, era il giorno in cui sarebbe arrivata la sentenza di colpevolezza o innocenza da parte della giuria. Come sapete, è stato trovato colpevole di tutti e tre i capi di accusa per aver detenuto illegalmente una pistola e per aver mentito sul fatto che assumeva sostanze stupefacenti. E la sentenza arriverà, si dice, la deve mettere il giudice sicuramente entro le elezioni di novembre, però non è ben chiaro quando. Rischia fino a 25 anni e una multa da 750.000 euro. In realtà però nel Regno Unito ci si concentra, esattamente come ieri, sulla campagna elettorale. Sempre Financial Times apre su questo pacchetto di riduzione di tasse da 17 miliardi di sterline proposto da Rishi Sunak, che può sembrare già un'enormità, ma alla parte più intransigente del suo partito non basta ancora. Quindi Rishi Sunak è alle prese sia con i sondaggi, che come dicevamo comunque danno il Labour in forte vantaggio, sia con la guerra interna al partito dei conservatori, quindi anche qui elezioni che saranno molto interessanti da osservare.
Assolutamente, Giulia.
E poi la Francia.
Sì.
Ho scoperto tra l'altro
la Francia
che
è il centro del teatro.
Che
in
il leader dei Républicains, adesso sentiremo la voce
sì.
di Rachida Dati, che è attualmente ministro della cultura del governo attuale francese, e i francesi lo chiamano Ciotti. quindi non Ciotti,
sì,
ma
Ciotti, che è pronunciato proprio al francese, regolare, preciso.
Comunque, insomma, è l'uomo del giorno, il Liberation titola l'onta, perché come sapete il leader dei repubblicani, che fu il partito di Charles de Gaulle, tanto per intenderci, e di Chirac, ha aperto a una possibile alleanza con Rassemblement National, erede del Front National, quindi il partito dei Le Pen, diciamo così, e di Jordan Bardella, e ha spaccato
leader non sono d'accordo.
Esatto, perché si è sempre parlato di un vero e proprio cordone sanitario intorno a Rassemblement National, ma questo finché Rassemblement National aveva delle cifre diverse, qui è diventato il primo partito, quindi la situazione è molto cambiata. Ma sentiamo le parole di Rachida Dati.
Mais il y avait effectivement cette dérive de cette ligne, la ligne historique des Républicains, la ligne historique de l'UMP. C'est quoi ? D'ailleurs, quand l'UMP se crée après 2002, c'est de rassembler les Français, de rassembler largement les Français. C'est pas de diviser les Français, c'est pas de fracturer notre pays.
Direi che questo è un tema che forse riguarda tutti i paesi, sicuramente tutti i paesi europei, cioè cercare, visto che spesso si è spaccati, anche in Italia siamo tornati sostanzialmente a un bipolarismo, il desiderio di avere dei leader che comunque cercano il dialogo, non un'ulteriore frattura, non un'esasperazione delle divisioni e delle differenze. Però naturalmente Rachida Dati tira acqua al suo mulino, però credo che ci sia del vero in questo, cioè servono dei pontieri o forse dei pompieri più che degli incendiari, però insomma vedremo anche qui cosa succederà in Francia.
Lei è, lo ricordiamo, è di un partito comunque del centrodestra, insomma, sì, dell'area dei repubblicani, insomma.
Esatto, sì. Diciamo Macron l'ha un po' anche a sorpresa, ricorderete, l'ha recuperata un, sì, po', perché era dopo essere stata parte dei governi di Sarkozy, era stata un po' messa da parte, e in realtà appunto adesso è un ministro della Repubblica francese con posizioni chiaramente di centrodestra, però che rifiuta le posizioni di estrema destra di Rassemblement National. E notiamo che ieri eravamo ancora un po' nell'incertezza. Per ora, sempre a proposito di alleanze, pare che Jordan Bardella non sia riuscito a trovare un accordo o abbia proprio rifiutato l'offerta invece di un'alleanza con Reconquête, che è il partito ancora più a destra di Éric Zemmour.
Sì, perché lui non vuole Zemmour e l'altra leader, che non mi ricordo più come si chiama. Brava.
E che poi è la nipote di Marine Le Pen, anche a me adesso.
Insomma, lei non ha voluto, diciamo, staccarsi da Zemmour per stare, esatto, con l'Assemblea. Comunque, anche questa è una situazione che non è ancora ben definita, chi lo sa. Poi bisognerà vedere gli elettori cosa faranno, certo, al di là delle indicazioni dei leader.
Vai. Mariscal, ecco, mi è venuto in mente, sì, adesso. In Spagna, invece, ieri non abbiamo avuto tempo di parlarne, sì, insomma, qualche conseguenza c'è anche lì, meno dirompenti di quelle in Germania e Francia, però in Spagna il partito di governo, il Partito Socialista di Pedro Sánchez, ha perso, è uscito con un bel vantaggio il Partito Popolare, e soprattutto ha preso una bella batosta il Partito Sumar, il partito di sinistra che era guidato da Yolanda Díaz, ex, sì, ministra del lavoro del governo Sánchez, attualmente vice premier, perché ha lasciato quando è diventata leader di Sumar. E questo è anche qui difficile da interpretare, cioè la Spagna ha tutti gli indicatori positivi, però evidentemente c'è del malcontento, c'è la questione dell'amnistia su cui continua a insistere, agli indipendentisti catalani su cui continua a insistere il Partito Popolare, tra l'altro è di nuovo in discussione perché la Corte Costituzionale potrebbe bocciare quella amnistia secondo quanto trapelato, perciò anche la Spagna tutta da tenere sotto osservazione.
Assolutamente, ancora qualche 30 secondi prima di chiudere, Giulia.
Sentiamo soltanto velocissimamente l'audio, sì, su Hunter Biden, perché comunque con una questione interessante.
As I also said last week, I will accept the outcome of this case and will continue to respect the judicial process as Hunter considers an appeal. Jill and I will always be there for Hunter and the rest of our family with our love and support. Nothing will ever change that.
Parte dello statement di Joe Biden, non ha parlato, però ha fatto un comunicato: noi rispettiamo le sentenze, resteremo al fianco naturalmente di nostro figlio, io e Jill, perché è nostro figlio, però rispettiamo la sentenza che lo ha visto colpevole.
Benissimo, Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, ci risentiamo domani.